dalla regione secondo Giuda. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10 e gli altri 9 dove sono? Non c'è proprio nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'incuore di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Gloria a te, Gesù. Ripresi per mano dall'Evangelista Luca, che ancora per qualche settimana ci accompagna nella contemplazione stupita della luce, della bellezza, della misericordia di Dio, riprendiamo il nostro cammino, ricordando che scuola della parola non significa insegnamento, ammaestramento che uno tiene avendo come oggetto la parola di Dio. Significa piuttosto che è la parola stessa la scuola. E la scuola di Dio non ha mai come finalità l'informazione, ma la trasformazione. La trasformazione nella sua pace, nei suoi sentimenti, nella sua intelligenza e, come vedremo, nel suo amore per la vita. Essere a scuola di quel Dio che è parola significa imparare l'amore per la vita. L'amore per la vita nasce dall'ascolto. Occorre un esperto di vita, uno che sappia godere ad altezze grandi la vita per diventare amanti della vita. È un po' anche il cuore del Vangelo che oggi ci viene consegnato. Ma prima di inoltrarci nella riflessione, mi sembrava giusto dare la parola a Papa Francesco, il quale scrive: il Vangelo ha la forza di cambiare la vita. Guarire significa cambiare la vita. Esso è la buona novella che ci trasforma solo quando ci lasciamo trasformare da essa. Riproveremo l'atteggiamento dell'umiltà. È forza che ci cambia, che ci trasforma. Cambia la vita, cambia il cuore. E aggiunge, e qui siamo coinvolti noi in prima persona, nelle nostre attività, che da poco sono ripartite, in ogni forma di testimonianza che ci viene richiesta, aggiunge Papa Francesco: senza ascoltare Dio, tutte le nostre parole saranno soltanto parole che non sappiano e non servono. Anziché diventare collezionisti dell'inutile, ci dice Papa Francesco, dobbiamo diventare colosi della vera ricchezza. Senza lasciarci guidare dallo Spirito, tutte le nostre decisioni saranno soltanto delle decorazioni che, invece di esaltare il Vangelo, lo coprono e lo nascondono. La scuola della parola dovrebbe servire a evitare tutto questo. Allora, venendo al Vangelo di oggi, sono innanzitutto tre le cose da considerare. La prima, il tipo di malattia, la lepra, non è una malattia, è la malattia per eccellenza. Secondo, l'itinerario di Gesù sta andando con decisione a Gerusalemme. Passa per la Samaria, luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, residenza di tutte le eresie possibili, così era valutata dagli osservanti giudei di Gerusalemme, ma camminando verso Gerusalemme come una valanga, Gesù arricchisce la sua vita di incontri che guariscono, quasi a dirci: se stando con me o incontrando me non vi trasformate, dubitate che sia proprio io quello che incontrate. Terza, una distinzione fondamentale che è tipica di Luca, assegnata a due verbi che sono purificare, sanare, essere guariti, essere purificati, essere sanati, che però è diverso dall'altro, essere salvati. E anche se i guariti sono 9 e i salvati 1, questi 10 lebrosi, l'estensione dell'attenzione, la ricchezza di particolari che Luca dedica a questo unico salvato è tale che ci fa dire: sono numericamente di più i guariti, ma è molto più bello essere salvati. E vedremo in che cosa consiste. Guardiamo allora la lettera, la comprensione della quale condiziona tutta la comprensione del brano. Quando uno avverte un principio di lebbra, la prima conseguenza è l'abbandono della propria casa e del proprio villaggio, e quindi recidere in modo radicale tutti i legami sociali, ma anche politici, che sono i legami familiari. Vivere per essere rifiutati, e soprattutto, questo è tipico del lebroso, vivere per essere anche lui a dovere rifiutare. Seconda caratteristica del lebroso: tutto il corpo è interessato da una dolorosa e lenta decomposizione, ma a pare rimane solo una facoltà sana, la voce. Che cos'è la voce? La voce è ciò che porta il dono di una interiorità inviolabile. Senza la voce che porta all'esterno quello che abita nel cuore, gli altri non possono né invadere né penetrare i nostri pensieri né violentare il nostro intimo. La voce è ciò che può donare il cuore. La voce è quella facoltà alla quale il cuore si rivolge per dire: portami, donami, consegnami, esprimimi. Il lebroso ha ancora l'uso della voce, ma è una voce che deve gridare avvertimento, allarme e minaccia. Non è strumento di comunicazione, ma è strumento di ripulsa. Appena lui, il lebroso, avverte qualcuno che si avvicina, non deve, secondo la legge, aspettare che chi si avvicina scopra la sua malattia. Deve essere lui, con la propria voce, a prevenire quell'incontro. Vivere con una sola facoltà ancora sana per ottenere da quella facoltà il contrario, per cui essa è stata fatta, non la comunicazione, ma l'allontanamento. Terzo, la lepra è assolutamente inguaribile. Non esiste, non esisteva, così si credeva, medicina efficace. La lepra era una tomba abitata prima ancora della morte. E non a caso la lepra, proprio nel suo aspetto di decomposizione lenta ma inesorabile, è immagine della morte, dove il corpo lentamente, inesorabilmente si dissolve. Quindi lepra, morte anticipata. La lepra come il contrario della vita. A ciò si aggiunga, se non bastasse, che la lepra era considerata come la punizione, il rigetto, la maledizione di Dio. Quindi il lebroso è un uomo totalmente solo che nella sofferenza non ha più nemmeno la possibilità di sollevare la propria voce a colui, come dice la scrittura, ascolta il grido degli umili e dei poveri, perché tutti egli vuole salvare. Quindi ha una condizione di dolore, di buio, di quella opprimente definitività che è la morte della speranza, una vita impossibile a essere vista. Ultimo particolare che, con la mentalità che abbiamo oggi, desta una certa curiosità: il lebroso non viene rimandato ai medici, non possono far niente, viene rimandato una volta che si presuma guarito ai sacerdoti. Perché ai sacerdoti? Perché è demandato ai sacerdoti di dichiarare che il lebroso è guarito? Per le ragioni che dicevamo prima. Perché il lebroso è escluso dall'alleanza. Ora, l'escluso dall'alleanza con Dio è escluso da ogni forma di alleanza con gli uomini. C'era questa idea: se non hai rapporto con Dio, non hai neanche reale rapporto con gli uomini. Se il tuo rapporto con Dio è ammalato, ammalati sono i tuoi rapporti con gli uomini. Se di esclusione è la tua relazione con Dio, di esclusione sarà la tua relazione con gli uomini. Se sarai guarito da Dio, i sacerdoti lo diranno e ritornerà per te la vita. Adesso, dopo questa doverosa premessa circa la lepra, più brevemente, l'itinerario di Gesù. È una regola della lezione divina di non servirci delle parole per dire quello che noi pensiamo, ma di lasciare che le parole ci parlino. E non solo le parole, le date, i luoghi, gli itinerari, i tempi. Gesù va a Gerusalemme. C'è nel Vangelo di Luca, proprio come spartiacque tra la missione in Galilea e il mistero pasquale in Gerusalemme, una espressione che letteralmente tradotta è così: Gesù rese dura la sua faccia e si incamminò con decisione verso Gerusalemme. Rendere dura la faccia non è contraddire il volto mite e misericordioso di Gesù. Oltretutto in Luca sarebbe una evidente stonatura. Dura la faccia è l'immagine della definitività. È, per quanto paradossale possa sembrare, il sì definitivo del Dio innamorato a tutta l'umanità, nessuno escluso, anzi è il sì detto proprio in primo luogo ai soli, agli abbandonati, ai rifiutati, ai rigettati, alle vittime, diciamo con Papa Francesco, della cultura dello scambio. La purezza della faccia di Gesù non ha niente a che vedere con dei sentimenti minacciosi. La durezza della faccia di Gesù è la definitività. Si potrebbe commentarla con queste parole dell'Antico Testamento, di cui Luca è grande conoscitore: il Signore ha giurato, non si pente, e andrà fino alla fine nella sua opera. Ma soprattutto, quando l'amore è dichiarato, ed è dichiarato tutto come ha fatto Gesù, ed è dichiarato per sempre come ha fatto Gesù, è una potenza di guarigione. Non è necessario che l'amore sia ancora totalmente realizzato, ma se si fa come il Signore Gesù, che si ama con tutto se stesso e si ama per sempre, questa decisione, la faccia dura di Gesù, è di per sé feconda, e di lì in avanti coloro che si incontrano sul proprio cammino non possono che essere beneficati dall'incontro con chi arde di amore. Questa faccia dura di Gesù significa, quando si dice sì nella carità, si è già cominciato a essere strumenti di guarigione. Prima di tutto si è guarito, perché solo un cuore guarito riesce ad amare un amore fedele, eterno, invincibile. E solo un amore guarito è capace di guarire. E adesso, un'osservazione. Veniamo al terzo punto, che è proprio il cuore del racconto. Un'osservazione preliminare non è l'unico e non è il primo miracolo che Luca ci racconta. Ci sono stati due miracoli precedenti, non miracolosi. La vedova di Nain, quella in cui l'unico figlio veniva condotto alla sepoltura, e anche la donna di curva. Era sempre Gesù a prendere l'iniziativa. Ugualmente, il primo leproso guarito, al capitolo quinto, riceve una guarigione immediata. Signore, se tu lo vuoi, puoi mondare. Lo vuoi, sì, mondato. E in quello stesso istante guarisce. Guarigione immediata. Se confrontiamo tutti questi miracoli con quello di cui ci stiamo occupando, osserviamo tre cose. Questi 10 lebbrosi sono loro che prendono l'iniziativa e, contravvenendo alla legge, cercano di avvicinarsi a Gesù. Sì, rimangono, come Luca sottolinea, a distanza, però è una distanza che non impedisce a loro di parlare al Signore e di ricevere una parola. Qui Luca sta dicendo una delle cose più consolanti del Vangelo: non c'è condizione, nemmeno quella sancita da una legge, che tolga a Dio il potere di ascoltare la voce del misero. Non è vero che se sei lebroso non puoi rivolgerti a Dio perché ti ha rigettato. Dio ascolta la preghiera del popolo, dunque anche del lebroso. E Luca, che è maestro di preghiera, è Luca, che negli Atti degli Apostoli, se volete verificare 2.42, delinea le tre caratteristiche di ogni comunità, mancando una delle quali non esiste più la comunità cristiana: la didache, che è l'insegnamento degli apostoli, la frazione del pane e la preghiera. Erano assidui alla preghiera, primo posto, nella frazione del pane e nell'insegnamento degli apostoli. Bene, Luca ci sta dicendo: non hai pretesti, non esiste condizione, nemmeno la più perversa, la più inimmaginabilmente depravata, che impedisca a Dio di ascoltare il tuo grido. Non hai pretesti per non pregare. Secondo, Gesù non va verso di loro. In tutti gli altri casi andava, si muoveva. Qui resta immobile, parla soltanto. Ma quando si riesce a comunicare con Lui, indipendentemente dalla condizione in cui ci si trova, ci si sta già muovendo l'uno verso l'altro. Luca sta dicendo che noi non pregheremo mai se già Dio non fosse stato Lui a supplicarci. Avevate mai pensato che la preghiera è supplicare un Dio che ci supplica? Non è nuova una cosa, ma facile di osservare. Anche Paolo a un certo punto parlerà del Cristo che supplica, lui stesso dirà: ma io anch'io vi supplico, lasciatevi riconciliare con Dio. Noi possiamo supplicare Dio perché è Lui il primo a supplicarci. E qual è la supplica di Dio nei nostri confronti? Una sola: lascia che io ti ami. Lascia che la mia vita sia la tua. Lasciami risorgere. Lasciami guarire. Lasciati rallegrare. Lasciati riannodare. Terzo, Gesù non si intrattiene con loro, molto strano, perché i miracoli sono sempre finalizzati all'incontro con Gesù. Quello che distingue un miracolo da un prodigio è che nel prodigio accade qualcosa di sensazionale, nel miracolo la cosa più importante è la prossimità di Gesù. Bene, non si intrattiene con loro, ma li congeda, li manda ai sacerdoti. Domani ascolteremo come prima lettura il racconto di Naaman il Siro, e ci sono evidenti analogie con questo Vangelo. Mandandoli dai sacerdoti, immaginate la reazione di questi lebbrosi. Andiamo dal Signore, Lui che può veramente fare qualcosa di nuovo, di grandioso, per sentirsi dire: osservate la legge, andate dai sacerdoti. Naaman, lebbroso lui pure, quando andò dall'uomo di Dio, Eliseo gli disse: vai a fare un bagno lì in quel ruscello. E Eliseo, Naaman, reagisce irritato e dice: come? Non avevo io a casa mia migliaia, centinaia di miglia, non avevo io a casa mia l'Eufrate, mica piccolo l'Eufrate come fiume, non avevo a casa mia un altro fiume di cui non ricordo il nome, ben più larghi, perché adesso mi mandi, li intende come una provocazione. Vengo per qualcosa di eccezionale, le ho provate tutte e mi dici: fa un bagno nel torrente. Beh, Gesù è questa un po' la sua sfida. Lui ci mette sempre alla prova del quotidiano. È nel fermare, è nel giorno comune, senza fatti sconvolgenti, che il Signore agisce. Oltretutto, sottolineo, quando è che si presenta il sacerdote? Quando si è guariti o quando si presume di essere guariti? Questi 10 vanno solo animati dalla parola di Gesù. È stato Luca che nel capitolo 5 ci presenta Pietro, il primo guarito, anche se non dalla lebbra, come colui che dice tutta la notte: ma sulla tua parola. Ecco come fa Gesù. Non ci propone l'eccezionale, sarebbe una implicita violenza. L'eccezionale si impone. Gesù si mostra nell'obbedienza quotidiana. Ecco perché dice a questi lebbrosi: andate come a Pietro, resta in questo lago, pesca dove non hai preso niente, io non ti do un lago alternativo. Ti mostro come sulla mia parola io veramente faccio nuove tutte le cose. Anche qui non abbiamo pretesti per impedire al Signore di fare di noi un miracolo vivente. C'è un salmo che contiene queste parole: io ti lodo perché mi hai fatto come un miracolo. Sono davanti a te una realtà stupenda. Ricordiamoci queste parole perché la conclusione sarà costruita proprio su questa idea. Allora, ecco il senso di questo comando apparentemente così astroso, quasi provocatorio. Deve bastare la parola di Gesù, perché quando ci si fida della parola, il miracolo è già cominciato. Perché noi crediamo agli organi sensazionali, ma fidarsi della parola di un Dio che ci dice: la mia vita è la tua, ti voglio ricco come sono io. Se prendessimo sul serio, credere a questa parola, non è forse questo il miracolo? Condividere la vita di Dio, non è forse questo il miracolo? E qui Luca sta dicendo: guardate, se cercate i prodigi, forse Dio vi deluderà, ma se cercate il miracolo, Dio gioisce di poterlo fare. E andiamoci verso una conclusione. I 10 credono e camminano. Forse che sia questa la fonte di Papa Francesco, della Chiesa che deve essere contemplativa e in cammino, in uscita, credono e camminano e vengono guariti mentre camminano. Credono che il cammino su cui gli ha inviato Gesù conduce alla vita. Sono dei veri credenti, tutti e 10. Non sono un esempio negativo, fino ad ora sono un esempio positivo. Credono che quel cammino porterà a qualcosa di buono. Non è forse questa la fede che il Signore ci chiede circa la nostra vita? Una vita che può conoscere la debra, che può conoscere l'isolamento, che può conoscere il dubbio, che può conoscere la fatica, ma essere in cammino sulla parola del Signore non vuol forse dire avere la vita garantita? Credere nel Signore significa non essere lingari che vanno da un'esperienza all'altra, nel senso di nomadi. Credere nel Signore significa essere dei pellegrini. E qual è la differenza tra il nomade e il pellegrino? Tutti camminano, uno ha una meta, l'altro ha solo dei viaggi. Allora nella fede siamo pellegrini. Abramo fu un pellegrino. Abramo credette non perché conosceva il contenuto, la meta, ma perché era sicuro che colui che gli disse alzati e va, parola che ritorna anche questa sera, lo avrebbe condotto ad una meta vantaggiosa, ad una meta desiderabile, a una meta sicura. Come è trasfigurata, ma come è liberata la vita. Quando si vive, certi che quello che il Signore dice, anche quando non vedi, anche quando tutto sembra essere contrario e sembra smentirlo nelle sue promesse, è una meta sicura. Adesso però il gruppo si divide. 9 e 1. Anche 7 credenti, questi 9 non appena si vedono guariti, per tutto il miracolo, hanno fretta. Hanno fretta di tornare alle loro case, hanno fretta di ristabilire i rapporti nella loro vita sociale, hanno fretta di riprendere la vita di prima. Hanno fretta di riprendere la vita di prima. Ma Gesù non ha detto: io sono la vita, per dirci tornerete a vivere come prima. Ci ha detto: io sono la vita perché la vostra vita sia compiuta. Insomma, perché la vostra vita umana sia riempita di divinità. L'errore di questi 9, se di errore, se di limite più che di errore, sapete qual è? Sono credenti, hanno creduto, camminano e mentre camminano sono guariti, quindi hanno creduto veramente dal profondo del cuore, ma si accontentano di troppo poco. Non ce la fanno a scoprire l'infinita e sempre nuova promessa di Dio. Hanno un tesoro, potrebbero avere ogni tesoro. Pensano immediatamente a quello che possono fare nella nuova condizione, senza pensare che se colui che li ha guariti, ma che ricchezza doveva avere quel Gesù? Ma chi doveva essere per operare una cosa simile? Potevano avere l'autore della vita, si sono accontentati di un guaritore. Si accontentano del dono senza arrivare al donatore. Gesù lo sapeva, e quando fece l'esempio del seme che cade in diversi punti del terreno, dice: alcuni lo accolgono subito con gioia, perché magari anche vedono un prodigio, un miracolo. Ci sono persone che si sono convertite alla vista di un miracolo, ma poi non sono state perseveranti. Perché? Perché quando il miracolo non si è ripetuto più, o non si è ripetuto per loro, non hanno più trovato credibile il Signore. Invece chi, grazie al miracolo, incontra Lui, capisce che il miracolo più bello non è che essere guariti da una malattia, dalla lettera, essere guariti dalla lettera che è la morte. Decomposizione nella tomba, decomposizione nella carne, si sono accontentati di troppo poco. Hanno considerato raggiunta la meta quando sono tornati a vivere come prima, mentre il Signore offriva loro non di vivere come prima, ma di vivere come Lui, e non solo per sempre, ma nella pienezza. Ecco, il troppo poco. Questo uno invece, il samaritano, non è soltanto un guarito, è anche un salvato. Quando è che un uomo è salvato? Quando può dire a se stesso: ho un tesoro nei cieli, e niente e nessuno me lo potrà sottrarre. Ma i cieli che cominciano già qui sulla terra, nell'amore di Dio. Oppure è colui che, in quanto battezzato, dice: io vivo già alla destra del Padre. Ecco, voi non siete una comunità clericale. Una volta io avevo davanti più di 100 preti, forte ancora sia della parola di Papa Benedetto che di Papa Francesco, toccavo il punto carrierismo, voi non ne avete bisogno. Allora, guardate, che per noi preti essere carrieristi è veramente triste, perché stiamo smettendo la cosa più importante, il nostro battesimo. Perché quando siamo diventati figli di Dio col suo stesso DNA, che abbiamo in più da chiedere e da ricevere? Se siamo diventati Dio, ma che carriera c'è ancora da fare? Se veramente vivessimo il nostro battesimo come il dono della vita di Dio, saremmo guariti da una delle controtestimonianze più tristi che ci siano: l'insoddisfazione. E infatti, chi sono i carrieristi, gli ambiziosi, vanitosi, di esempio, degli insoddisfatti? Chi è invece questo lebroso? Saffio. Saffio di vita. La saffietà è una delle parole preferite da tutta la scrittura. E adesso guardiamo solo ad alcune sue caratteristiche. Tutti avevano la voce. 9 per gridare, 1 per lodare. Gesù era a distanza ed è rimasto a distanza. Quella distanza che tenete 10 lontani da lui, per questi 9 si è ancora cresciuta. Sono rimasti al regime della legge, la dei sacerdoti. Questo invece adesso, solo adesso, diventa prossimo, diventa intimo. È stato lui a porre l'incontro, quasi una forza di attrazione. Quella guarigione non gli ha fatto dire: sono guarito. Gli ha fatto dire: chi sei tu che mi hai guarito? Una grande pietà. Per questo non ha più pensato ai sacerdoti. Gli è entrato nel cuore, nella mente, solo colui che lo aveva guarito. E ha detto: Dio, se fai una cosa così, che vita tu devi avere? Assetato di vita, amante della vita. Gesù che cosa dice? Alzati e va. Lo pone in cammino, ma prima di tutto lo risorge. Ora che ha incontrato il Signore è salvato perché? Perché è stato liberato non solo dalla lepra, ma dalla lepra che è la morte. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Quindi lui avrà pensato, ora che so che cos'è la decomposizione del corpo, quando per me verrà il momento dove il mio corpo sarà definitivamente decomposto nella morte? Ma se io abbraccio questo Gesù, io sono già libero, io sono guarito. Come si dice in italiano, uno che è in buona condizione, è in buona salute, salus è salvezza, ecco cosa vuol dire salvato, vuol dire guarito da ogni paura, da ogni incognita, ma soprattutto riempito di una vita che permette a tutte le tue facoltà di avere molto di più di quanto avevano prima. Prima gridavi una sofferenza, adesso gridi una gioia, gridi una soddisfazione. E infine, la guarigione è, insieme alla lode, lo stile della vita nuova. Ora vi sarete accorti, o comunque, ci sarebbe ancora molto, ma devo, che con questo Vangelo Luca non ha inteso tessere un elogio della riconoscenza. Non è stata l'ode della gratitudine. E meno ancora, insistendo sul Samaritano, ricordarci che Dio non fa preferenza di persone. Ma c'è molto di più. È il ritratto del credente. Questo Samaritano guarito, liberato, salvato, è il ritratto del credente che ora può avere un'altra parola. Anzi, non serve più dire credente, guarito, salvato, si riassume tutto in una parola, risorto. Il credente è il risorto. Risorti in Cristo Gesù. Se siete risorti con Cristo, partecipi della sua gloria. Il credente è il risorto. Il nome cristiano del credente, specifico del cristianesimo e di nessun'altra religione. Credenti lo condividiamo con ogni espressione di religione e di religiosità. Risorti sono coloro che incontrano e che si lasciano amare da Gesù. Noi siamo credenti in quanto siamo risorti. Il nome della nostra fede è risorti con Cristo. Anche noi, alla destra del Padre, per sempre. Quali sono allora le caratteristiche di questo credente che mostra la fede nei suoi effetti? Il credente è colui che non ha bisogno di parlare della fede, la mostra nei suoi effetti. Il primo, la lode. Lode non vuol dire gratitudine, ringraziamento, anche, ma la lode, già secondo la mentalità biblica, è l'atteggiamento dei vincitori. L'atteggiamento tipico dei vincitori, di coloro che ormai sono al sicuro perché hanno sbaragliato il nemico. E allora, per noi, lodare Dio significa saperci, già una parola evangelica, già riposti nei granai del cielo. Secondo, cosa fa? Loda, cade a terra, riconosce la divinità di Gesù. Riconosce la divinità di Gesù. Gesù non è un cavatore, Gesù è il Dio figlio, la divinità di Gesù Cristo. E noi che l'abbiamo come nostro prossimo, e noi che lo abbiamo come il donatore che si è fatto dono, lo abbiamo come colui a cui non chiedere solo delle grazie, chiedergli la grazia. La grazia di lasciarci andare. Il resto viene da solo. Cadere a terra vuol anche dire umiliato. Ma dove viene la parola humilitas? Dal latino humus. E quindi l'umiltà non è prima di tutto un giudizio, ma è essere in terreno. E qual è il terreno? Ma il terreno più sicuro è quello dell'amore di Dio. come lo canta il primo salmo, come albero piantato a lungo corsi d'acqua, umiliato in un terreno fertile, sta sempre bene perché non aspetta la pioggia dall'alto, la assorbe per mezzo delle radici dalla vicinanza del corso d'acqua. Essere umili è il contrario dell'autodeprezzamento, dell'autoflagellazione. L'umile è l'assetato di vita che riconosce che la vita di Dio gliela può dare Dio soltanto. Ecco cos'è l'umiltà. Ma bisogna essere molto umili per desiderare molta vita. O al contrario, chi desidera molta vita non può che essere umile. Perché come la guarigione dalla lettera uno non se la dava da sé, così la pienezza della vita uno non se la dà da sé, la riceve. Quindi essere umili significa candidarsi a essere cresciuti dalla grazia di Dio, fino a crescere nella piena misura, sono parole di Paolo, dell'uomo maturo, come si conviene alla piena misura di Cristo Gesù. Ultimo, rende gloria. Ecco, se io nella chiedessi che cosa vuol dire rendere gloria, probabilmente quasi tutti ascoltereste, innalzare un inno di lode. Se mi chiedete poi come fai a essere sicuro che noi siamo così ignoranti, no, non era questa intenzione. Vi dico perché anch'io per tanti anni ho creduto che rendere gloria volesse dire proprio questo, ma non vuol dire questo. Per capire cosa vuol dire rendere gloria dobbiamo leggere Giovanni 17, vi consiglio di farlo quando avete un attimo di tempo, dove Gesù dice: Papà, nel Getsemani, quella gloria che tu mi hai dato da sempre, prima della creazione del mondo, io voglio che tu la dia anche a loro. Gesù prega perché il suo DNA di figlio, e quindi di risorto, di glorificato, di arricchito, di innalzato alla destra del Padre, di erede, mettiamo tutte le parole che vogliamo, diventi la nostra. Rendere gloria non vuol dire restituire a Dio qualcosa che ci ha dato. Come chi viene amato diventa capace di amare, e che cosa fa? Chi riceve amore lo riceve veramente, istintivamente quasi vuole amare colui che glielo dona. Quando uno riceve un atto di amore veramente forte, il primo effetto di quell'amore è che chi lo riceve vuole amare chi glielo dà, come accade nella Trinità. E allora ecco cosa vuol dire rendere gloria. Vuol dire avere capito che ogni parola di tutta la missione di Gesù aveva solo un scopo: ti voglio come me, nella mia gloria, nella mia pienezza. Ho cominciato con Papa Francesco, concludo con Papa Francesco. Il contatto, sto parlando proprio di Gesù che i lebbrosi gli toccava, è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo. È questo che ha trasmesso al lebbroso la guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere imparando il linguaggio del contatto? Era un lebbroso ed è diventato annunciatore dell'amore di Dio. Perché? Perché si è lasciato toccare da Dio stesso. C'è un luogo dove il contatto raggiunge il suo apice, ed è l'Eucaristia. È già sceso e noi corriamo verso di lui. Ha già detto: eccomi. E noi diciamo amen, ma soprattutto, alla fine di tutto, lui ci dice: la mia gloria sia in voi, e noi rispondiamo: ti rendiamo grazie e ti diamo grazie. quando